non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. Gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e grande grazia era sopra tutti loro. Infatti non c'era nessun bisognoso tra di loro, perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano, portavano l'importo delle cose vendute e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Ora Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che tradotto vuol dire figlio di consolazione, levita, cipriota di nascita, avendo un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Ecco, poi vogliamo andare avanti, continuare la nostra lettura, l'abbiamo detto al capitolo 11, dal versetto 19 al versetto 30. Quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano andarono sino in Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, annunciando la parola solo ai giudei e a nessun altro. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, portando il lieto messaggio del Signore Gesù. La mano del Signore era con loro e grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore. La notizia giunse alle orecchie della chiesa che era in Gerusalemme, la quale mandò Barnaba fino ad Antiochia. Quando egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore col cuore risoluto, perché egli era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede, e una folla molto numerosa fu aggiunta al Signore. Poi Barnaba partì verso Tarso a cercare Saulo e dopo averlo trovato lo condusse ad Antiochia. Essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa e istruirono un gran numero di persone. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia e uno di loro, di nome Agabo, alzatosi, predisse mediante lo Spirito che ci sarebbe stata una grande carestia su tutta la terra. La si ebbe infatti durante l'impero di Claudio. I discepoli decisero allora di inviare una sovvenzione, ciascuno secondo le proprie possibilità, ai fratelli che abitavano in Giudea. E così fecero, inviandola agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo. Ecco bene, fino a qui la lettura iniziale. Da questa lettura potete comprendere che questa mattina vorrei parlare con voi di un personaggio che non è molto nominato nella Bibbia. È vero, molte volte si parla tanto di Paolo, altre volte di Pietro, no? Perché poi nel nostro contesto italiano Pietro viene detto un po', viene portato un po' come il fondatore della Chiesa, vi dicevo. Si parla di tanti, ma si parla poco di questo personaggio che abbiamo letto, chiamarsi Barnaba o Giuseppe, soprannominato Barnaba. E dalla lettura che abbiamo visto vediamo che questo uomo, questo fratello Giuseppe, era un cipriota di nascita, però apparteneva al popolo di Dio, al popolo di Israele, perché lui era un levita, quindi apparteneva a questa grande tribù, famiglia che era predisposta al servizio di Dio in maniera più totale. Dalla Bibbia, in altri passi, non so se è il primo Corinzi capitolo 9 versetto 6 o Atti capitolo 14 comprendiamo anche che questo fratello era un fratello che comunque era considerato un apostolo, anche era rientrato nella cerchia degli apostoli, oltre quei 11 più quello poi dopo nominato con la morte di Giuda e il tradimento di Giuda Iscariota. Anche Barnaba rientra poi nel numero di quelli che erano considerati un po' i pilastri della Chiesa, coloro che erano portati a mettere il fondamento un po' della Chiesa che ci sarebbe stata. Ma dai passi che noi vediamo, specialmente dal primo, perché non ci metteremo a vedere che vendevano i beni e questa economia in comune che avevano, non sarà il nostro argomento questo, noi ci vogliamo concentrare su Barnaba. Dalla prima lettura che abbiamo visto troviamo subito qualcosa di particolare, cioè quest'uomo era così speciale, era così diciamo, aveva un carattere, aveva un modo di fare, aveva un atteggiamento, aveva probabilmente usava delle parole o faceva delle azioni che tutti quelli che lo circondavano, stesso gli apostoli, lo chiamarono Barnaba. Lui si chiamava Giuseppe, ma a un certo punto gli appiopparono un soprannome, Barnaba, perché era un uomo, ci dice la Bibbia, che sapeva incoraggiare, sapeva consolare. Cioè, tu basta che stavi con lui e non potevi fare altro di rimanerne incoraggiato dalla sua presenza, dalla sua compagnia, dalle sue parole, da quello che lui faceva. Cioè, potevi veramente, ti riempiva il cuore. Tanto è vero che gli apostoli, quando ci fu, ecco, la nascita della chiesa lì ad Antiochia, mandarono una persona per loro fidatissima, e abbiamo detto che mandarono proprio Barnaba. È vero, mandarono Barnaba, e ci viene detto ancora qualcos'altro di lui in questo capitolo. Ci viene detto che Barnaba era un uomo buono, al capitolo 11, versetto 24, pieno di Spirito Santo e di fede. Io grazie fratello. Io ho provato a immaginare un po' queste parole, queste descrizioni che hanno fatto, perché non se ne è fatte lui. E noi siamo abituati a tante gente che si fa, dice: ah, io sono buono, io sono pieno di Spirito Santo, io sono pieno di fede, io sono uno che sa incoraggiare e consolare. No, nel caso di Barnaba, nessuno, cioè lui non l'ha detto, queste cose le sappiamo da Luca, che ha scritto gli Atti degli Apostoli, c'è qualcun altro che sta testimoniando di questa persona che era lì all'inizio della Chiesa, ed era così speciale che, ecco, che Luca scrive, dice: Barnaba era un uomo buono. E io ho provato a immaginare un pochettino, lo so. Io chi definisco buono? Una persona buona, una persona che sa incoraggiare, una persona che lascia il segno, che ha lasciato il segno nella mia vita. Io quando penso a quelle persone che hanno lasciato il segno nella mia vita, sono proprio quelle persone che quando ci stavo insieme o quando ci sto insieme non si mettono a parlare male degli altri, perché di solito questi non sono discorsi che costruiscono, no? Ma parlano sempre bene. Io non ho mai sentito, magari, ecco, io penso a qualcuno, sono pochi purtroppo però sono fratelli che, o sorelle anche, che non lo so, hanno sempre qualcosa di buono da dirti, di incoraggiamento, di dirti: guarda Samuele, dai, che ce la fai, dai, che andiamo avanti, che il Signore è buono. Ecco, tu magari sbagli e loro, piuttosto che stare lì a farti una predica di quelle che non finiscono più, loro, le poche parole che usano, ti dicono: guarda fratello, senti, andiamo avanti, stai vicino al Signore. Ecco, perché poi stai vicino al Signore, quella è la chiave, no? Già che ho sbagliato, lo so pure io che ho sbagliato, non c'ho bisogno di un'altra persona che me lo dice, c'è già il suo Spirito Santo, il Signore, tutto quanto. Quindi queste persone hanno lasciato il segno, e devo dire che sono quelle che mi hanno messo di più in discussione, proprio perché mi hanno incoraggiato a stare vicino al Signore, e poi lui che ha parlato veramente al mio cuore, e non mi hanno fatto sentire giudicato, non mi hanno fatto sentire niente. Quindi io, quando penso a una persona buona, io penso a queste persone che parlano sempre bene, che tu le vedi e non hanno mai, cioè non puoi mai ricordare qualcosa di cattivo che hanno detto o qualcosa così. E Barnaba, io immagino che fosse una persona così, forse una persona che appunto lasciava il segno per le sue capacità. E scusatemi, e dalla Bibbia, dalla nostra lettura, io mi sono domandato un pochettino, perché ho guardato, ho studiato un po' questo personaggio, e ho detto: com'è che Dio ha usato Barnaba per lasciare proprio il segno nella Chiesa? E ho trovato tre punti che vorrei condividere con voi, tre caratteristiche principali. Oltre queste che facevano parte del suo carattere, c'erano tre atteggiamenti che mi hanno colpito. Prima di tutto, quando Barnaba arriva ad Antiochia per parlare, per edificare, per fortificare questa chiesa nascente, lui al versetto 23 del capitolo 11 ci dice: quando egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò. Ecco, la prima cosa che mi colpisce è che Barnaba, quando andò in questa chiesa nascente, lui vide la grazia di Dio. E voi potete dirmi, ma Samuele, va bene, ok, vide la grazia di Dio. Beh, per me non è scontato. Per me non è scontato vedere la grazia di Dio. Perché voi immaginate una chiesa nascente. Poi qui c'era l'annuncio anche a quelli che non erano giudei, e quindi la chiesa era piena di preconcetti nei loro confronti, erano peccatori, erano pagani, non erano infedeli, erano, cioè la chiesa era piena di preconcetti a quel tempo verso queste persone, e vedere la grazia di Dio, cioè vedere del bene in queste persone, non era una cosa facile, normale, di tutti, ma stesso noi lo possiamo vedere, non è che è così facile vedere Dio all'opera nelle persone. Molte volte sono prima i difetti che noi vediamo piuttosto che piuttosto che i pregi, o mi sbaglio? Almeno io sono un po' negativo in tutti i sensi, quindi io mi rendo conto che molte volte quando vedo magari dei nuovi credenti che sì, sembrano fiamme e fuoco per il Signore, ma quanto fumo che fanno ancora, mamma mia. E se li senti parlare, che qualche volta tirano fuori di quelle ancora parolacce che dici, o parole un po' sconce, o dici mamma mia, sono nuovi credenti, non sanno, sono appena entrati, devono ancora essere educati nella grazia del Signore, nelle vie del Signore, non sanno neanche bene la Bibbia cosa dice ancora per la loro vita stessa. Quindi quando vedi dei nuovi credenti, ci picchia, vedere la grazia di Dio è veramente una grazia di Dio, stesso perché la deve vedere. Paolo e Barnaba aveva questa capacità, riusciva a vedere la grazia di Dio in questi nuovi credenti, riusciva a vedere. Io ho visto scritto qui, ho detto aveva gli occhi di Dio, aveva gli occhi di Dio, qualcosa che dovremmo anche noi avere, gli occhi di Dio, vedere le cose pensando al Signore, che Lui può fare di più di quello che noi pensiamo, immaginiamo, confidare nella potenza di Dio che opera nella gente. Ecco, non in quello che noi tutti siamo con i nostri difetti, ma in quello che Dio può fare al di là dei nostri difetti. Dio ha il potere di cambiare e di trasformare le situazioni e le cose. Voi pensate che fu grazie a questo atteggiamento di Barnaba che noi possiamo dire, probabilmente, dico forse, non lo so, forse Dio avrebbe usato un altro sistema, un altro modo, non lo so, però io dico che da quello che, almeno da quello che vediamo noi oggi, noi possiamo avere quella figura di Paolo come la conosciamo, con quelle bellissime 13 epistole che ci sono rimaste. Se non fosse stato per Barnaba, probabilmente forse neanche Paolo sarebbe entrato nella cerchia degli apostoli. C'è scritto nella Bibbia, se noi prendiamo capitolo 9 degli Atti, se tornate un po' indietro, lo leggiamo insieme, al versetto 26 al versetto 28, noi sappiamo qual è la storia di Paolo. Paolo era un persecutore dei cristiani, a un certo punto si converte, ma nessuno gli crede. E cosa credono i fratelli, i credenti? Ah, questo è una spia, è un agente segreto dei giudei, lui fa finta di convertirsi, poi vuole venire qua, ci vuole arrestare a tutti quanti, vuole arrivare a Pietro, vuole arrivare agli altri apostoli, a Giacomo e tutti quanti, e ci vuole arrestare. E quindi noi non gli crediamo che è un vero credente. Mentre leggiamo il versetto 26 fino al 28, dice, e proprio questa situazione descrive, quando fu giunto a Gerusalemme, Paolo, lo dico io Paolo, tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba, che aveva gli occhi di Dio, lo prese con sé. Lui aveva visto e vedeva l'opera del Signore dentro di Paolo. Lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come a Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. E da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza. Bellissimo questo esempio, vedete? Cioè, quanto è importante vedere l'opera di Dio nelle persone, e non le opere dell'uomo, che quelle sono già manifeste, ma le opere di Dio. Ecco, grazie a questo modo, a questo atteggiamento, Paolo si unisce ai discepoli, agli apostoli, diventa anche lui poi considerato un apostolo con loro. E io racconto una storiella per far comprendere questo, sicuramente la conoscete già. C'era una grande fabbrica di scarpe che mandò un rappresentante in Africa perché voleva aprire una sede lì di scarpe. E quando arrivò questo rappresentante in Africa, il rappresentante atterrò con l'aereo e subito prese il telefono, chiamò la sede centrale e disse: ma dove mi avete mandato? Qui non nessuno usa le scarpe, è inutile aprire una fabbrica di scarpe qui. Allora, tutto scoraggiato, questo rappresentante se ne tornò a casa. E questa multinazionale si domandava, dice: no, ma no, noi abbiamo fatto le nostre ricerche, abbiamo fatto le nostre statistiche, abbiamo fatto, no, non è possibile questo fallimento. E quindi decidono di mandare un altro rappresentante sul campo. E questo, quando arriva subito in Africa, anche lui prende il telefono e chiama subito la sede centrale e gli dice: ma dovete subito mandare un aereo pieno di scarpe, perché qui nessuno ha le scarpe. Cioè, sono due modi di ragionare, due modi di vedere completamente diversi. E anche noi nella nostra società potremmo essere tentati di vedere questa malvagità, questa oppressione che c'è intorno, questa incredulità, questa indifferenza, e dire: oh, qui è tutto secco, è tutto morto, qui non c'è niente, il Signore, quanto è difficile la sua opera qui, e vi dicendo. Oppure potremmo dire: guarda quanta malvagità che c'è, guarda quanto terreno secco che c'è, qui basta poco per far prendere fuoco tutto quanto. E il Signore lo può fare. E noi siamo chiamati a operare in queste situazioni. E non possiamo sempre sognare: ah, voglio andare in un'altra parte dove si sta meglio. Il Signore ci ha posto qui. E dobbiamo credere e avere gli occhi di Dio che se il Signore ci ha posto qui, perché Lui vuole usarsi di noi e vuole fare qualcosa con noi, con quelli che abbiamo intorno, che per noi magari sono tanto neri, ma il Signore ci dice: incomincia a guardarli coi miei occhi. Io posso fare qualcosa. Io posso fare. Non sei tu che devi fare qualcosa, io posso fare qualcosa. Tu devi solo portare la parola e poi ci penso io, non ti preoccupare. Quindi un forte insegnamento per me: avere gli occhi di Dio. Poi il secondo punto, cerco di andare veloce perché forse...
No.
Ok. Il secondo punto è che... Allora, questo è il primo punto intanto, un primo atteggiamento, ecco, di quest'uomo dal quale noi possiamo imparare. Il secondo è che Barnaba non era incentrato sulla sua persona, la sua vita. Lui non cercava solo la sua crescita, lui cercava la crescita degli altri. Lo vediamo sempre nel passo che abbiamo letto al capitolo 11. Ci viene detto chiaramente che quando questo lavoro di Antiochia si mostrò davanti a lui e c'era tanto da fare, lui non lo fece da solo. Lui a un certo punto si ricordò di Paolo, dice il versetto 25: poi Barnaba partì verso Tarso a cercare Saulo, e dopo averlo trovato lo condusse ad Antiochia per lavorare con lui. Quindi Paolo non era il tipo che Barnaba non era il tipo che aveva trovato la sua chiesa ad Antiochia, aveva messo il suo piedistallo e ci aveva messo dentro le radici: adesso qua nessuno mi si muove più da qua, sono io il capo qui. E con l'atteggiamento cristiano non è così. Barnaba aveva un altro atteggiamento, ed è quello che dovremmo avere tutti. Allora, il Signore mi ha posto qua, io non ce la posso fare da solo, ho bisogno di altri fratelli che mi aiutano, perché l'opera non è mia, è di Cristo, ed è Cristo che deve essere innalzato, non sono io. E quindi Paolo aveva questo atteggiamento di cercare l'aiuto degli altri e non aveva paura di perdere il primato. E io vorrei farvi notare forse qualcosa che non è molto, non si vede molto, però se andiamo al capitolo 13, a un certo punto troviamo che Barnaba e Paolo partono per un viaggio missionario insieme. E se noi leggiamo lo Spirito Santo quando parlò al versetto 2, ci viene detto, capitolo 13, mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo. Poi al versetto 16 troviamo, qui quindi nel primo passo vediamo che per chi descrive tutto questo, Barnaba viene prima di Saulo, viene citato prima Barnaba e poi Saulo. Poi nel ministerio, qua intanto che scorrono le righe passano anche i chilometri, e il viaggio si allunga, non è che è tutto lì, anche il tempo scorre. Al versetto 16 già troviamo un cambiamento, dice che Paolo si alzò e, fatto con cenno con la mano, incominciò a predicare, no? E poi andiamo al versetto 46 con questo viaggio che va avanti, e chi scrive arriva a dire al versetto 46: ma Paolo e Barnaba. Non dice più Barnaba e Paolo, ma dice Paolo e Barnaba. Allora io credo che la Bibbia sia tutta ispirata, che ogni parola abbia un significato, e se lo Spirito Santo qui tramite Luca mi dice che all'inizio c'era Barnaba che aveva magari il, tra virgolette, chiamiamolo così, era più in vista, ecco, diciamo che così, era più in vista di Paolo, alla fine noi troviamo che stando vicino a Barnaba, Paolo aveva avuto la possibilità di crescere e addirittura di diventare lui più in vista poi di Barnaba stesso. E la cosa bellissima è che a Barnaba non gliene fregava niente. Non si divise la Chiesa per questo. Erano felici. Perché? Perché quello che interessava era l'opera di Dio. Non era delle persone che Dio si usava, ma era l'opera di Dio. Quindi, bellissimo questo atteggiamento. Un atteggiamento che ci fa anche aprire una parentesi di riflessione. E ci fa pensare al carattere cristiano. Noi quante volte oggi vediamo persone che vogliono sempre stare sotto i riflettori, che se non vengono nominati si offendono, oppure che devi chiamarli con certi titoli, perché se no neanche ti rispondono, neanche si voltano, e tu trovi che devi chiamarlo pastore. Poi adesso c'è un'altra voga, c'è il profeta adesso che arriva sempre dall'estero e va in giro, e il profeta tal di Tizio, quello, e sta gente che ha il titolo lì, e vuole avere quel titolo, vuole essere sempre in prima vista, vuole essere... Questo non è cristianesimo, questo non è carattere cristiano. Il carattere cristiano mi fa accettare, a me, io so la mia carne cosa vuole, e quella è la mia carne, ma lo Spirito Santo mi porta sempre a cercare le cose semplici, a non stare in prima vista, a cercare le cose umili. Questo è il carattere cristiano. Quindi questa parentesi non vuole essere per criticare, ma vuole essere anche per prendere questo esempio di Barnaba, che fu un grande uomo di Dio, e che dobbiamo guardarci, dobbiamo stare attenti a quelli che vogliono apparire, perché c'è qualcosa che non va. Noi non siamo qui a giudicare se sono fratelli, se non sono fratelli o roba del genere, non ce ne importa niente, ma stiamo attenti, perché l'unico che edifica qui è il Signore, non sono gli uomini. E dobbiamo mettere Cristo al centro della nostra vita, non dobbiamo mettere gli uomini, se no sbagliamo. Quindi noi come credenti dobbiamo stare attenti anche per noi stessi a questi sentimenti, magari che vogliono prendere questa carnalità, che vuole prendere il sopravvento, perché il Signore ci insegna a essere umili. E come Giovanni Battista, anche noi dovremmo essere capaci di dire: è buono che lui cresca, Cristo cresca, e che io diminuisca. Bene, il terzo punto invece... Io vi chiedo scusa per questa tosse, parlando di via l'aria. Il terzo punto che vorrei sottoporvi è qualcosa che mi ha colpito parecchio, perché da una lettura un po' di tutta la vita di tutti i passi che parlano di Barnaba è uscito fuori questa sua caratteristica di dare sempre una seconda possibilità a chi aveva sbagliato. Noi di solito quando qualcuno sbaglia verso di noi, io so come reagisco, nel libro nero, una X sopra. Sì, io ti amo, però non voglio avere niente più a che fare con te. È la verità, cioè non è che ci possiamo mettere qui a raccontare barzellette, cioè è così. Barnaba invece aveva agito in un'altra maniera, aveva questo atteggiamento diverso nei confronti degli errori delle persone a lui vicino, e questo atteggiamento, adesso poi vedremo alla fine, ha veramente rivoluzionato la vita di una persona. Se noi andiamo al capitolo 13, versetto 5, e in quel viaggio che menzionavamo prima, quando Barnaba e Saulo vengono chiamati dal Signore, ci viene detto però al versetto 5 che quando sono giunsero a Salamina, o Salamina, non so come si pronuncia, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano con loro Giovanni come aiutante. Allora, Giovanni, Marco, ricordatevi questi due nomi, perché qua viene chiamato Giovanni, da un'altra parte viene chiamato Marco, da un'altra parte viene chiamato Giovanni Marco, quindi Giovanni, Marco. Poi andiamo avanti al versetto 13, succede che Paolo e i suoi compagni, imbarcatesi a Pafo, arrivarono a Perga di Pamfilia, ma Giovanni, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. A un certo punto, ecco, questo Giovanni Marco, che poi era il cugino di Barnaba, si unisce a questo viaggio missionario, ma a un certo punto non si sa il motivo, ma decide di non continuare più questo viaggio, vuole tornarsene a casa. E andando avanti al capitolo 15, dal versetto 36 al 40, noi vediamo che Barnaba e Paolo vogliono rifare un viaggio nuovo. Questo è un viaggio nuovo per andare a rivisitare le chiese che avevano costituito, no? Che avevano conosciuto i fratelli, gli dice. Allora, dopo diversi giorni, Paolo disse a Barnaba: ritorniamo ora a visitare i fratelli di tutte le città in cui abbiamo annunziato la parola del Signore per vedere come stanno. E Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni detto Marco. Ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Pamfilia e non li aveva accompagnati nella loro opera. Nacque un aspro dissenso al punto che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore. Ah, è brutta cosa, eh? Abbiamo detto prima che Barnaba non si era separato con Paolo per la questione dei gradi. Troviamo invece qua che Paolo si separa da Barnaba perché non è d'accordo con lui. Barnaba, ecco, aveva questo Giovanni Marco, lui voleva riprenderselo con sé. Ma Paolo diceva: no, lui ci ha traditi la prima volta, lui ci ha lasciato lì, non ci ha seguito, ci ha lasciato soli, ha preferito la casetta a Gerusalemme sotto gli ulivi lì col terreno lì per farsi la grigliata la domenica, ci ha lasciato a noi qui a fare questo viaggio, i viaggi sono difficili, tutto. No, io non lo voglio con me, un traditore, chissà che arriviamo, magari facciamo 100 km e poi se ne vuole tornare a casa un'altra volta. Io questi bambini non voglio avere a che fare con loro, sono spiritualmente immaturi. E Paolo bisticcia, e Barnaba magari dice: senti Paolo, dai, cioè ha sbagliato, è vero, però se noi non lo prendiamo con noi, se Giovanni Marco non sta con noi, come facciamo a fargli capire che ha sbagliato? Se noi gli diciamo che deve starsene a casa sua e noi ce ne stiamo a casa nostra, come facciamo a insegnargli che ha sbagliato? Come facciamo a educarlo? Eh sì, perché per educarlo bisogna dobbiamo tenercelo con noi. Ecco. Boh, bisticciano, si dividono e Barnaba però dice: no, io voglio prendere Giovanni Marco perché secondo me può cambiare. E invece Paolo dice: si prende sì e se ne va. Chi aveva ragione secondo voi? Aveva ragione Barnaba. e lo vediamo negli anni dopo. Paolo era un capoccione. Aveva una capoccia dura Paolo, però aveva sbagliato qui. Aveva sbagliato. Poi pensiamo, prendiamo un pochettino. Pensate nel ministero di Barnaba, come era fatto Barnaba, che lui incoraggiava sempre, che era un uomo buono, che era un uomo onesto, era anche onesto perché gli affidavano i soldi nel capitolo 11 per colpa di Gerusalemme. Quello non l'abbiamo detto prima. Era un uomo che magari ti lasciava parlare e poi magari ti dava quella parola per farti riflettere, che non è che stai proprio dicendo una. Non è che stai proprio dando una perla. E nel suo modo di fare, ecco, passano gli anni, guardiamo un po' alcuni passi, Colossesi 4:10. E non lo facciamo dire a Paolo, a Barnaba che aveva ragione lui, lo facciamo dire a Paolo che aveva ragione Barnaba. Chi lo trova lo può leggere. Colossesi 4:10.
Vi salutano Aristarco, mio compagno di prigionia, Marco, il cugino di Barnaba, a proposito del quale avete ricevuto istruzione. Se viene da voi, accoglietelo. E Gesù, detto il giusto. Questi provengono dai circoncisi e sono gli unici che collaborano con me per il regno di Dio, che mi sono stati di conforto.
Sono gli unici che collaborano con me. Qui c'è Marco Giovanni, il cugino di Barnaba. Quello che io non ho voluto prendere, adesso qua è l'unico che mi sta vicino. Colossesi è stata una lettera che è stata scritta da Paolo quando era in prigione. Filemone, versetto 24. Dopo Colossesi.
Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, ti saluta. Così pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei collaboratori.
I miei collaboratori. E adesso leggiamo il passo che a me io mi commuovo di più. Secondo Timoteo 4:11. Qui Paolo sta per morire. È la seconda prigionia. Questa era la prima. Il secondo Timoteo 4:11 è la seconda prigionia, quella che l'avrebbe portato alla morte.
Solo Luca è con me, prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il mio ministero.
Grazie. Ecco, Paolo si trova qui a dire, prima della sua morte, conduci Marco perché lui mi è molto utile per il mio ministero. Aveva ragione Barnaba. Non è allontanando le persone che sbagliano che noi possiamo recuperarle, ma è dandogli una seconda possibilità. Ed è con il nostro atteggiamento che possiamo educarli, tenendoli vicino a noi, guardando il nostro esempio. Se loro sbagliano, guardando che noi non sbagliamo. E con la parola di Dio, con la preghiera, con come il Signore può fare. Ecco, essere per loro delle guide, per portarli a conoscere il loro potenziale nel Signore. E vedete un po' qui. Adesso sono passati gli anni, grazie a Barnaba che non l'ha rifiutato Marco, troviamo Marco cresciuto, un uomo diverso, un uomo che se prima aveva rinunciato al viaggio missionario, oggi si trova, secondo Timoteo, in tempo difficilissimo, persecuzione dentro la chiesa, fuori dalla chiesa, perché dentro la chiesa c'erano i falsi dottori, fuori dalla chiesa c'erano persecuzioni dei romani, che non si tira indietro, che lui è lì un credente, fermo, e che è molto utile al ministero di Paolo. Quindi quanto è importante dare una seconda possibilità a chi ha sbagliato, Allora abbiamo visto queste tre caratteristiche: avere gli occhi di Dio, cioè vedere il bene, vedere la grazia di Dio, l'opera del Signore, cercare l'opera del Signore, cercare la crescita di coloro che ci stanno intorno e vicino e dare una seconda chance a chi sbaglia. Di solito quando si sta a contatto, quando c'è comunione con diverse persone, gli errori sono la norma. E di solito noi ce la prendiamo così tanto, ci offendiamo subito. Invece il nostro atteggiamento dovrebbe essere quello: va bene, possiamo arrabbiarci, ok, ma il Signore cosa vuole? Gesù cosa vuole? Io potevo portarvi l'esempio di Gesù questa mattina, perché poi Gesù ha fatto la stessa cosa con noi. Noi eravamo neri, ma lui ha visto quello che avrebbe potuto fare in noi, la sua grazia, e ha dato la sua vita per i nostri peccati, è morto sulla croce per noi che non valevamo niente, che gli dicevamo: se sei capace scendi giù dalla croce. Eravamo anche noi là che lo insultavamo, lo prendevamo in giro, e lui è morto per noi e ha pregato e detto: Padre, non imputare loro, non sanno quello che fanno. E lui, c'era questa visione della sua opera dentro la nostra vita, di questo pulirci, purificarci, cambiarci e farci diventare utili per il suo regno. Poi, per il secondo punto, anche qui Gesù, anche se lui è il re dei re, Gesù della sua terra, si è fatto uomo, ha camminato con noi, ancora oggi, malgrado i nostri errori, lui sta lì vicino a noi, ci fa crescere, cerca la nostra crescita continua, ci continua a parlare. E per cosa dire del terzo punto? Gesù quante possibilità ci ha dato? Solo la seconda?
7 volte 7.
Io ho smesso di contare. Non sarei qua se sarebbe stata solo la seconda. E poi la terza si sarebbe stufato di me, dei miei errori, del mio atteggiamento nei suoi confronti, malgrado lui mi avesse dato tanto. Quindi Gesù è quello che ci dà l'esempio per primo. Però Gesù, sapete, essendo Dio, uno può dire: eh beh, ma lui era Gesù. E quindi abbiamo parlato di Barnaba. Lui è l'innominato della Bibbia. Anche noi siamo illuminati, noi non siamo famosi, nessuno di noi, siamo gente comune. Barnaba era una persona comune, che però, grazie al Signore, lui vedeva in questa maniera. Quindi, fratelli e sorelle, non so, io spero che, come mi sono messo in discussione io con questa parola, possiamo metterci in discussione tutti, a dire: io quante volte vedo il bene nelle persone anziché il male? Facci queste domande. Quante volte credo che la potenza di Dio sia superiore ai difetti della gente e ai peccati delle persone? Quante volte nelle persone accanto a noi vediamo dei nemici invece di collaboratori in Cristo? Ci sentiamo minacciati dalla bravura di qualcun altro, dalle capacità, o ci sentiamo gratificati nell'avere vicino a noi persone capaci che possono collaborare con noi per il regno dei cieli? C'è stato qualcuno che ha creduto in voi come Barnaba per Saulo o per Marco? Vi ha lasciato il segno questo? A me ha lasciato il segno. Quindi, perché non lasciare anche il nostro segno sugli altri? Dicemi.